Salve, il mio nome è Azrael e questo è il mio verbo. Procedendo oltre, diventerai un mio discepolo. Questo viene, ovviamente, con molti vantaggi, tra cui visitare luoghi antichi, incontrare persone variopinte e conoscere i segreti più oscuri. Quindi seguimi, se vuoi, e ti mostrerò di cosa è lastricata la via degli incubi. Ma salve, miei cari discepolini! Come ve la passate? State studiando le arti oscure? Scusate per la mia recente assenza, ma alcune questioni personali di natura metafisica mi hanno tenuto impegnato, ma ora sono qui per portarvi un po' di sano body horror e radiazioni. Grande fan. Buon ascolto. Quelli che strisciano, di Philip K. Dick. Costruiva, e più costruiva, più gli piaceva costruire. La luce del sole pioveva giù calda, ed un venticello lo sfiorava mentre sfacchinava allegramente. Quando esauriva il materiale si fermava un attimo e riposava. La sua costruzione non era grande. Più che una costruzione vera e propria si poteva definire un modello ben imitato. Una parte del suo cervello gli diceva questo, e un'altra parte vibrava di orgogliosa eccitazione. Era almeno abbastanza larga per entrarvi. Strisciò lungo la galleria d'ingresso e si raggomitolò all'interno in un mucchietto soddisfatto. Attraverso uno squarcio nel tetto franavano pezzetti di terra e di sporcizia. Emise il fluido adesivo e rinforzò il punto più debole. Là dentro l'aria era fresca e pulita, quasi senza polvere. Strisciò un'ultima volta sulle pareti più interne, lasciando ovunque un rivestimento di adesivo a presa rapida. Cos'altro serviva? Cominciava a sentirsi insonnolito. Tra poco si sarebbe addormentato. Rifletté su questo fatto, poi protese una parte di se stesso attraverso l'ingresso ancora aperto. Quella parte osservò e ascoltò cautamente, mentre il resto del suo corpo sonnecchiava in un piacevole dormiveglia. Era tranquillo e felice, sapendo che tutto ciò che si vedeva da lontano era un monticello di argilla scura. Nessuno ci avrebbe fatto caso. Nessuno avrebbe indovinato cosa c'era là dentro. E anche se se ne fossero accorti, lui sapeva come difendersi. Il contadino fermò il suo antiquato furgoncino Ford con uno stridore di freni, bestemmiò ed indietreggiò di qualche metro.
«Ce n'è uno! Salti giù e dia un'occhiata! E stia attento alle macchine, che corrono come matti!»
Ernest Gretry aprì la portiera della cabina di guida e scese guardingo sul selciato arroventato del tardo mattino. L'aria sapeva di sole e di erba secca. Gli insetti gli ronzavano intorno mentre avanzava cautamente lungo la strada, le mani infilate nelle tasche di pantaloni, il corpo magro chinato in avanti. Si fermò e guardò in basso. La cosa era tutta schiacciata. Tracce di pneumatici la attraversavano in quattro parti e i suoi organi interni erano spappolati e sparsi tutto intorno. La cosa assomigliava a una lumaca, un tubo vischioso ed allungato con organi di senso ad una estremità ed una massa confusa di estensioni protoplasmatiche all'altra. Ciò che lo colpì di più fu il muso. Per un po' non riuscì a fissarlo direttamente. Dovette guardare la strada, le colline, i grossi cedri. Qualsiasi altra cosa. C'era qualcosa in quegli occhietti senza vita, uno sguardo strano che stava rapidamente morendo. Non erano come gli occhi smorti del pesce, stupidi e vacui. La scintilla di vita che gli aveva scorto dentro lo ossessionava, eppure ne aveva avuto soltanto una fugace visione, mentre il furgone vi passava sopra spiaccicandola al suolo.
«Strisciano da queste parti abbastanza spesso», disse con calma il contadino. «A volte si spingono fino alla città. Il primo che vidi si dirigeva verso il centro di Grand Street, ad una velocità di circa 50 metri l'ora. Vanno piuttosto piano. Alcuni ragazzini si divertono a catturarli. Personalmente io li evito quando li incontro».
Gretry toccò distrattamente la cosa con i piedi, domandandosi quanti ce ne fossero ancora tra le boscaglie e sulle colline. Poteva vedere le fattorie, ad una certa distanza dalla strada, bianchi riquadri splendenti al sole caldo del Tennessee. Cavalli e bestiame assonnato, galline sudice che razzolavano, una campagna pacifica e sonnolenta, accarezzata dal sole della tarda estate. Dov'è il laboratorio per lo studio delle radiazioni? Domandò. Il contadino indicò col dito.
Laggiù, oltre quelle colline. Vuole raccogliere i resti? Ce n'è uno giù alla stazione di servizio della Standard Oil, in un grosso recipiente. Morto, naturalmente. Hanno riempito il bidone di cherosene, tentando di conservarlo. È anche in buone condizioni, a paragone di questo. Joe Jackson gli ha sfasciato la testa con un attrezzo da falegname. L'ha scoperto una notte che strisciava nei suoi terreni. Gretry si diresse caracollando verso il furgone e vi salì. Il suo stomaco era sottosopra e lui dovette respirare profondamente per qualche minuto. Non sapevo che ce ne fossero tanti. Quando mi hanno spedito qui da Washington, mi hanno detto che ne era stato visto solo qualcuno.
Ce ne sono stati un bel po'.
Il contadino mise in moto il veicolo e partì, evitando accuratamente i resti sull'asfalto.
Stiamo cercando di abituarci a loro, ma non ci riusciamo. Non è mica bella roba. Un sacco di gente se ne sta andando. Lo si può sentire nell'aria. Una specie di avvilimento. Il problema è nostro e noi dobbiamo affrontarlo.
Aumentando la velocità, tenendo le mani coriacee strette attorno al volante,
sembra quasi che nascano più numerosi loro che i bambini normali.
Tornato in città, Gretry chiamò Freeman con un'interurbana dall'atrio del suo malandato albergo. Dovremo fare qualcosa. Ce ne sono un mucchio qui intorno. Alle 3 devo andare a vederne una colonia. Il gestore dei taxi sa dove sono. Dice che ce ne dovrebbero essere 11 o 12.
Come l'hanno presa quelli del posto?
Come diavolo vuoi che l'abbiano presa? Pensano che sia il giudizio di Dio. E forse non hanno torto.
Avremmo dovuto farli spostare prima. Bisognava ripulire la zona per chilometri tutt'attorno. Allora non avremmo avuto questo problema.
Freeman fece una pausa.
Che cosa suggerisci?
Quell'isola che abbiamo scelto per gli esperimenti nucleari.
È un'isola dannatamente grande. Abbiamo dovuto spostare un intero gruppo di indigeni e risistemarli.
Freeman per poco non si strozzò.
Buon Dio, ce ne sono così tanti.
I cittadini solerti esagerano, naturalmente. Ma ho l'impressione che ce ne siano almeno un centinaio. Freeman tacque per un po'.
Non capisco,
disse infine.
Naturalmente dovrò agire per via gerarchica. Stavamo per effettuare altri esperimenti su quell'isola, ma capisco ciò che vuoi dire.
Lo spero, disse Gretry. È un brutto affare. Non possiamo tenerci cose come queste. La gente non può vivere insieme a loro. Dovresti fare un salto qui e dare un'occhiata. È qualcosa di impressionante.
Io vedrò ciò che posso fare. Ne parlerò a Gordon. Richiamami domani.
Gretry apprese il telefono ed uscì dall'atrio sudice scialbo sul marciapiede arroventato. Negozi sporchi e automobili parcheggiate. Alcuni vecchi se ne stavano seduti ricurvi sui gradini e su delle malconce sedie di vimini. Si accese una sigaretta e diede un'occhiata all'orologio. Erano quasi le 3. Lentamente si diresse verso la rimessa dei taxi. La città era morta. Nulla si agitava. C'erano soltanto i vecchi immobili sulle loro sedie e le automobili provenienti da fuori che sfrecciavano lungo la strada principale. Polvere e silenzio gravavano dovunque. La vecchiaia, come una ragnatela grigia, copriva ogni casa e negozio. Nessuna risata, nessun rumore di bambino, nessun bambino che giocava. Un lurido taxi blu gli si accostò silenziosamente.
«Allora, signore»,
disse il guidatore, un uomo dal volto di topo sulla trentina, con uno stecchino che gli pendeva tra i denti storti. Aprì la portiera con un calcio.
«Eccoci pronti».
«Quanto è lontano?» chiese Gretry mentre montava.
«Appena fuori città».
La vettura prese velocità e si lanciò in avanti, con grandi sballottamenti.
«Ma lei è dello FBI?»
«No».
«Dal vestito del cappello pensavo di sì».
Il guidatore lo guardò con curiosità.
«Come ha saputo degli esseri striscianti?»
«Dal laboratorio per le radiazioni».
«Già, è quella roba calda che c'è là dentro».
Il guidatore deviò dalla strada principale ed infilò una polverosa stradina laterale.
«È quassù, nella fattoria degli Higgins». Quei dannati affari hanno scelto proprio le fondamenta della casa della vecchia signora Higgins per costruirvi le loro case. Case? Si sono costruiti una specie di città sottoterra. Lei la vedrà. Almeno gli ingressi. Lavorano in gruppo, costruendo e sfacchinando di continuo. Devia dalla strada, attraverso due enormi cedri, immettendosi su un campo sassoso e alla fine giunse sull'orlo di una gola rocciosa. Eccoci arrivati. Era la prima volta che Gretry ne vedeva uno vivo. Uscì goffamente dalla vettura, con le gambe dure e legnose. Le cose si muovevano lentamente tra i boschi e le gallerie d'ingresso in mezzo al terreno sgombro. Portavano materiali da costruzione, argilla ed erbe, mescolandoli con una specie di fluente umore e plasmandoli in forme rozze che poi venivano cautamente trascinate sotto la superficie del terreno. Gli esseri striscianti erano lunghi dai 60 ai 90 centimetri. Alcuni erano più vecchi, più scuri e più grossi. Tutti si muovevano con un'agonizzante lentezza, in un incedere fluido e silenzioso sul terreno cotto dal sole. Erano molli, senza guscio, e sembravano indifesi. Nuovamente fu affascinato e ipnotizzato dalle loro espressioni, da quella sinistra caricatura di volti umani. Fattezze infantili e grinzose, occhietti simili a bottoni, una fessura per bocca, orecchie arricciate e qualche ciuffo umido di capelli. Quelle che avrebbero dovuto essere braccia erano invece pseudopodi allungati che si protendevano e ritraevano come morbida pasta. Quegli esseri sembravano incredibilmente flessibili. Si allungavano e poi scattavano subito all'indietro non appena i loro tentacoli trovavano qualche ostacolo. Non prestavano attenzione ai due uomini. Non sembravano neppure essersi accorti di loro. «Sono pericolosi?» chiese infine Gretry.
«Beh, hanno una specie di pungiglione.
So che hanno punto un cane e l'hanno ridotto piuttosto male. Si è gonfiato tutto e la lingua gli è diventata nera. Poi è stato preso dalle convulsioni ed è morto.» Il guidatore aggiunse, quasi in tono di scusa.
«Stavano usando lì intorno e ha interrotto il loro lavoro.
Sono sempre in attività e hanno sempre qualcosa da fare.
Stanno qui la maggior parte?»
«Credo di sì. Sembra che si riuniscano qui. Li vedo strisciare in questa direzione.» Il guidatore gesticolò.
«Vede, sono nati in luoghi differenti. Uno o due per ciascuna fattoria, vicino al laboratorio.»
«Dov'è la fattoria della signora Higgins?» domandò Gretry.
«Lassù, la vede, tra gli alberi. Lei vuole...»
«Torno subito», disse Gretry, e si incamminò. «Lei mi aspetti qui.» Quando Gretry arrivò, la vecchia stava dando acqua ai gerani color rosso scuro che crescevano intorno al portico anteriore. Alzò subito gli occhi, con la faccia sospettosa e tutta grinse, e l'annaffiatoio brandito a mo' di corpo contundente. «Salve», disse Gretry. Si sfiorò il cappello e le mostrò i suoi documenti. «Sto facendo delle indagini su... quegli esseri striscianti, al confine del suo terreno.»
«Ebbene?»
La voce era vuota, incolore, fredda, inaridita, così come il suo volto e il suo corpo. «Stiamo cercando di trovare una soluzione.» Gretry si sentì a disagio. «È stato proposto di trasportarli lontano, su un'isola del Golfo del Messico. Non dovrebbero stare qui. È brutto per la gente.» «Non è giusto», concluse Gretry, in tono fiacco.
«No, non è giusto.»
«Ed abbiamo già cominciato ad allontanare tutti dal laboratorio per le radiazioni. Credo che avremmo dovuto farlo molto tempo fa.» Gli occhi della vecchia lampeggiarono.
«Voi e le vostre macchine, guardate cosa avete combinato!»
Gli puntò addosso il dito ossuto, alterata.
«Ora dovrete rimettere le cose a posto. Dovete fare qualcosa.»
«Li porteremo sull'isola non appena possibile. Ma c'è un problema. Dobbiamo vedere cosa ne pensano i genitori. Sono sotto la loro custodia. Non possiamo proprio...» Si interruppe, cercando le parole giuste. «Come reagirebbero? Ci lascerebbero portare via i loro figlioli per sbatterli chissà dove?» La signora Higgins si voltò ed entrò in casa. Gretry, dopo un attimo di esitazione, la seguì all'interno
nelle stanze buie e polverose. Camere muffite piene di lampade ad olio, quadri scoloriti, divani e tavoli vecchio stile. Lo fece passare attraverso una grande cucina con enormi utensili di ferro battuto e poi giù per una rampa di scale di legno fino ad una porta dipinta di bianco. Bussò forte. Dall'altra parte, agitazione e movimento. Rumore di persone che sussurravano e spostavano in tutta fretta degli oggetti.
«Aprite la porta!»
ordinò la signora Higgins. Dopo una pausa angosciosa, l'uscio si socchiuse lentamente. La signora Higgins lo spinse in avanti, aprendolo del tutto e fece segno a Gretry di seguirla. Nella stanza c'erano due giovani, un uomo e una donna. Non appena Gretry fece il suo ingresso, essi indietreggiarono. La donna stringeva fra le braccia una lunga scatola di cartone che l'uomo le aveva passato rapidamente.
«Chi è lei?» domandò l'uomo.
D'improvviso afferrò la scatola. Le piccole mani della ragazza tremarono mentre il peso passava nelle braccia dell'uomo. Gretry si trovava di fronte ai genitori di uno di loro. La giovane donna, capelli scuri, non più di 19 anni, piccola e snella nel suo abitino verde a buon mercato, florida di seno e con gli occhi neri pieni di spavento. L'uomo era più grosso e robusto, un bel giovane dai capelli scuri con braccia massicce e mani in proporzione, strette intorno alla scatola di cartone. Gretry non poté fare a meno di fissare la scatola. Sul coperchio erano stati praticati dei fori. La scatola si muoveva leggermente tra le braccia dell'uomo e c'era un tremito appena accennato che la scuoteva avanti e indietro.
«Quest'uomo»,
disse al marito la signora Higgins,
«è venuto per portarlo via».
La coppia accettò l'informazione in silenzio. L'uomo non si mosse, se non per afferrare più strettamente la scatola.
«Vuole portarli tutti su un'isola»,
proseguì la signora Higgins.
«È tutto organizzato. Nessuno farà loro del male. Saranno al sicuro e potranno fare ciò che vorranno. Potranno costruire e strisciare dove nessuno baderà loro».
Il giovane annuì meccanicamente.
«Datelo a lui»,
ordinò con impazienza la signora Higgins.
«Dategli la scatola e facciamola finita una volta per tutte».
Dopo un momento il marito posò la scatola sopra al tavolo.
«Lei sa qualcosa di loro?»
domandò.
«Sa che cosa mangiano?»
«Noi...» cominciò imbarazzato Gretry.
«Mangiano le foglie. Nient'altro se non foglie ed erba. Gli abbiamo portato le foglie più piccole che siamo riusciti a trovare».
«Ha solo un mese»,
disse la ragazza con voce fioca.
«Vuole già andare con gli altri, ma noi lo teniamo qui. Non vogliamo che vada laggiù, non ancora. Più tardi, forse. Non sapevamo cosa fare. Non eravamo sicuri».
I suoi grandi occhi neri implorarono una muta richiesta. Poi si spensero di nuovo. «È difficile saperlo». Il marito sciolse la grossa cordicella marrone e tolse il coperchio alla scatola.
«Ecco, può vederlo».
Era il più piccolo che Gretry avesse mai visto. Pallido e morbido, lungo poco più di un palmo. Era strisciato in un angolo della scatola, raggomitolandosi in un disordinato miscuglio di foglie masticate e di una specie di cera. Un rivestimento traslucido lo avvolgeva rozzamente, proteggendone il sonno. Non fece caso a loro. Erano fuori dalla sua portata. Gretry si sentì invadere da uno strano senso di orrore impotente. Si allontanò e il giovane richiuse la scatola.
«Sapevamo che cos'era», disse con voce rauca. «L'abbiamo capito subito, appena è nato. Ne abbiamo visto un altro sulla strada, uno dei primi. Bob Douglas ci chiamò per vederlo. Era suo e di Julie. Questo è stato prima che decidessero di riunirsi vicino alla scarpata».
«Raccontagli che è successo»,
disse la signora Higgins.
«Douglas gli schiacciò la testa con un sasso. Poi vi versò sopra della benzina e gli diede fuoco. La settimana scorsa hanno fatto i bagagli e sono partiti».
«Ne hanno distrutti molti?» riuscì a chiedere Gretry.
«Pochi. Molte persone, a vedere una cosa del genere, diventano come pazzi. Non può biasimarli. Gli occhi scuri del giovane gli lanciarono uno sguardo disperato. Io stesso sono stato lì lì per fare lo stesso.
Forse avremmo dovuto farlo,
mormorò sua moglie.
Forse avrei dovuto lasciartelo fare.
Gretry sollevò la scatola di cartone e si diresse verso la porta. Sistemeremo la faccenda il più presto possibile. I camion sono in arrivo. Entro un giorno dovrebbe essere tutto finito.
Si è ringraziato Dio,
esclamò la signora Higgins con voce cantilenante e priva di emozione. Tenne la porta aperta mentre Gretry portava la scatola attraverso le stanze buie ed umide, fino ai gradini sconnessi del portico, sotto il sole accecante del tardo pomeriggio. La signora Higgins si fermò vicino ai gerani rossi e riprese in mano il suo annaffiatoio.
Quando li porterete via, portateli via tutti. Non ne lasciate nessuno, capito?
Sì, mormorò Gretry.
Faccia rimanere qui qualcuno dei suoi uomini e qualche camion e dica loro di continuare a controllare. Ce li tolga completamente dalla vista, quegli affari.
Quando avremo allontanato tutti dal laboratorio non ci dovrebbero essere più... Si interruppe. La signora Higgins le aveva voltato le spalle e aveva ripreso ad innaffiare i gerani. Delle api le ronzavano intorno, mentre il vento caldo faceva ondeggiare appena i fiori. La vecchia girò l'angolo della casa, sempre intenta ad innaffiare e a curvarsi sui suoi fiori, e dopo un po' scomparve alla vista di Gretry, che rimase solo con la sua scatola. In preda all'imbarazzo e alla vergogna, si diresse giù per la collina ed attraverso i campi, fino alla scarpata. Il tassista se ne stava in piedi vicino alla sua macchina, fumandosi una sigaretta e attendendo con pazienza. La colonia di esseri striscianti lavorava continuamente alla sua città. C'erano strade e passaggi. Su qualcuno dei rilievi che fungevano da entrata notò delle incisioni intricate che potevano anche essere delle parole. Alcuni di quegli esseri si erano appena raggruppati per installare degli oggetti complicati, di cui non riuscì a capire il funzionamento. Andiamo, disse stancamente al guidatore. Questi sogghignò e chiuse con violenza la portiera posteriore.
Ho lasciato camminare il tassametro,
disse, mentre il volto da topo si illuminava di cupidigia.
Tutti voi avete un rimborso spese, non dovete preoccuparvi.
Costruiva, e più costruiva, più gli piaceva costruire. Al momento la città era profonda più di 150 chilometri e aveva un diametro di 8. L'intera isola era stata trasformata in un'unica enorme città che si stendeva a nido d'ape, intrecciandosi sempre di più ogni giorno. Alla fine avrebbe raggiunto la terra al di là dell'oceano. Allora sarebbe cominciato il lavoro vero e proprio. Sulla sua destra, un migliaio di compagni metodicamente organizzati erano al lavoro, in silenzio, sulla struttura di sostegno destinata a rinforzare la camera principale per l'allevamento. Non appena fosse stato a posto, tutti si sarebbero sentiti meglio. Le madri cominciavano proprio allora a partorire i loro piccoli. Questo era ciò che lo preoccupava, togliendogli parte della gioia di costruire. Aveva visto uno dei primi nati, prima che fosse frettolosamente nascosto per soffocare lo scandalo. La visione fuggevole di una testa bulbosa, un corpo proporzionato, estensioni incredibilmente rigide. Strillava, si lamentava e diventava tutto rosso in volto. Gorgogliava e si agitava senza motivo e scalciava con i piedi. Inorridito, qualcuno aveva finalmente maciullato con un sasso quella regressione biologica, sperando che non ne nascessero più. E questo è quanto, miei cari discepoli. Se il contenuto vi è piaciuto, allora seguitemi e commentate. Se volete contattarmi, scrivetemi a ilverbodiasrael@gmail.com oppure scrivetemi sulla mia pagina Instagram, ilverbodiasrael_podcast. Ho ancora tante cose da mostrarvi. Un saluto da Azrael. Alla prossima.